Si sparse la voce di questo recupero e della storia che il Museo delle Scienze era interessato a vedere questo albero.
Attraverso questo tronco farò parte della storia. 50.000 anni sono tanti, però se guardiamo altre cose, 50.000 anni sono pochi, diciamo, ecco.
Storie di piante antichissime e di piante sfortunatissime in una puntata che si intitola Il Grande Vecchio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Perché, come dice quel saggio di Gioacchino, 50.000 anni, visti da un altro punto di vista, possono essere pochissimi. E questa è forse l'età, non voglio spoilerarvi nulla, di un tronco che Gioacchino trova su una frana vicino a un fiume, ma è più complicata di così, perché Gioacchino quella pianta, non esattamente questa, ma quella pianta simile, l'ha seguita per 50 anni della sua vita. Poi a volte la voleva prendere, altre volte non riusciva, una volta era troppo giovane, una volta si imbarazzava, aveva paura che i proprietari terrieri gli dessero poi contro, e alla fine invece la natura vince su tutto. Vi raccontiamo la storia di un uomo che scopre una pianta antichissima, e poi vi raccontiamo la storia di un uomo, raccontata da un botanico di indubbia stima, Stefano Mancuso, che racconta la storia della pianta più solitaria, non più antica, ma sicuramente più sfortunata della terra, la acacia del Teneré. La puntata si intitola Il Grande Vecchio. Benvenuti. Chissà cosa evoca questo titolo dentro chi legge o ascolta. Forse tratta di una persona anziana molto alta. Forse una persona che ha fatto del bene. Forse di una specie di asceta che della vita ha tante cose da raccontare. Sì, questo grande vecchio ha raccontato e racconta molte storie interessanti, ma non è una persona, perché per raccontare di lui, se fosse una persona, dovrebbe essere nato al tempo dei primi Homo sapiens presenti in Europa. Perciò... E allora, chi è mai questo grande vecchio? Siamo agli inizi degli anni 60 a Vilminore di Scalve, comune all'estremo nord della provincia di Bergamo. Io non avevo ancora 20 anni, auto rare come i 13 al Totocalcio, qualche lambretta che se la potevano permettere i minatori che lavoravano nelle miniere di ferro della Manina, miniere di proprietà della Falck. Per il resto, i paesi vicini si raggiungevano in pullman o a piedi, più a piedi che in pullman. Io ero fra quei fortunati che giravano appunto a piedi. Uno dei miei interessi principali era la ricerca dei fossili, anche se dei fossili conoscevo quasi nulla. Un giorno mi trovai a percorrere il torrente Povo, torrente che aveva sia sul lato sinistro sia su quello destro delle enormi frane, migliaia di metri quadrati. Frane generate quando scoppiò la diga del Gleno, e in alto, in una di queste frane, notai qualcosa di strano che dal torrente non riuscivo a definire che cosa fosse, e nonostante il pericolo decisi di salire su quella frana per cercare di capire di che cosa si trattasse. Mentre salivo, dentro di me cresceva una specie di emozione. Più guardavo quell'oggetto e più ne ero attratto. Sembrava quasi che lui mi guidasse mentre salivo.
C'era una persona che raccoglieva i fossili e mi aveva fatto vedere un fossile, allora per imitazione, poi ero anche una persona che mi piaceva occuparmi un po' di tutto, qualsiasi cosa mi proponevano andava bene per come interesse, ecco. E avevo provato anch'io a cercare questi fossili, ma per la verità li avevo visti ancora anch'io, perché quando me li ha fatti vedere questo signore, li avevo visti ancora anch'io, ma sono sassi, cioè sono inglobati dentro il sasso, non è che si incontra il fossile così come lo vediamo nella televisione o nelle fotografie. Il fossile è dentro dei sassi, bisogna poi recuperarlo con pazienza.
Una volta raggiunto, rimasi senza una risposta. E perché? Perché quell'oggetto che sporgeva dalla frana era un tronco. Sì, un grosso tronco. Di tronchi di legno ci sono pieni i boschi, ma quello si trovava sotto una morena alta quasi 100 metri. Allora ignoravo cosa fosse una morena e come si fosse formata. E subito la domanda spontanea fu: come può essere finito sottoterra questo tronco? Pensa che forse era stato abbandonato dall'acqua e dal materiale che era transitato durante il passaggio di milioni di metri cubi di detriti, abbandonati dall'enorme massa d'acqua. Scortai subito questa ipotesi, perché l'imponente massa d'acqua e detriti era passata più in basso di dove si trovava questo albero. Inoltre, il terreno dentro cui si trovava quel tronco era compatto e il terreno dove era passata l'acqua della diga era tutto manomesso. Non riuscii a darmi una risposta e conservai dentro di me questo segreto. Ma tenevo sempre d'occhio questo tronco, anche perché a ogni disgelo primaverile la frana si svuotava e il tronco era sempre più evidente. Finché un giorno si staccò dalla frana e scivolò nel torrente. Pensai subito di recuperarlo, ma, facile a pensarlo, quasi impossibile realizzare l'idea perché il tronco era molto pesante. Inoltre c'erano frane a destra e a sinistra, perciò... Mi rivolsi a un contadino che possedeva il cavallo, gli proposi di mettere una carrucola all'apice della frana e dentro la carrucola fare scorrere un cavo d'acciaio fino al tronco. Il cavallo poi avrebbe tirato questo cavo attraverso i prati e così si sarebbe potuto recuperare quel tronco. Il contadino mi ascoltò e la sua risposta fu lapidaria. Ma tuo papà non ha niente da farti fare invece di pensare a un pezzo di tronco in fondo a una frana. Fine del mio sogno di recuperare quel tronco e un giorno il torrente in piena lo porto via per sempre.
Come un albero che vive in mezzo agli alberi mi sento quando giro per il mondo. Cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Prendo il sole in faccia per far sì che le mie foglie siano ben appiccicate lungo questi rami. Ospito tra le mie braccia nidi di uccellini e do rifugio nel mio fusto a molti sciami. Proprio come un albero mi spoglio e mi rivesto a seconda se c'è freddo o c'è calore. Dentro la genetica la mappa delle cellule descrive a quale genere appartengo. Se sono una quercia oppure un salice piangente oppure un bababo di un fatto di pianura. Quello che è importante è che al mondo ci sia spazio per qualsiasi espressione di natura. Prendi il sole in faccia, bevo molta pioggia. Prendi il sole in faccia, bevo molta pioggia. Non ho problemi a convivere con gli altri, sono pronto ad accettare la mia sorte. Sono consapevole del fatto che più o meno presto tardi ci sarà per me la morte. Quella che Totò ha definito la livella e che alla fine ci livella tutti uguali. Alberi, bestiole, re, profeti, presidenti, calciatori, poverette d'animali.
Ma la frana perdette ulteriore materiale e dopo circa 20 anni spuntò un secondo tronco nello stesso posto. Il mio entusiasmo riprese energia. La prima cosa che feci fu di raccogliere dei pezzetti di questo tronco oltre ad altri molto più piccoli e di portarli al Museo delle Scienze a Bergamo, raccontando a un esperto la storia presente e passata di questi rinvenimenti. L'esperto prese i pezzetti, almeno una ventina, e mi disse: 15 minuti e ti dico cosa sono. Prende e va in laboratorio. Dentro di me provavo disagio e speranza. Disagio perché magari avevo fantasticato di chissà cosa avevo trovato. Speranza perché era in gioco la mia capacità di valutare quell'oggetto, oltre che di avere sperato per anni e di aver inutilmente dedicato tanto tempo a questo tronco. Non era ancora passato un quarto d'ora che sulla porta apparve il signore a cui avevo consegnato quei reperti lignei e subito mi disse:
lui mi ha detto proprio, lei mi deve portare dove ha trovato questo tronco. Sono rimasto così perché dopo mi ha spiegato che poteva essere una cosa molto interessante.
Mi sentii al settimo cielo, la mia intuizione era stata giusta. Concordai sul fatto che ci saremmo accordati sul giorno in cui avrei dovuto accompagnarli e partì per fare ritorno a casa. Mentre rientravo però dentro di me nacque un altro problema, ovvero se si tratta di qualcosa di importante, sicuramente su quel territorio sarebbero stati messi dei vincoli e i proprietari dei terreni non mi avrebbero certo mandato delle benedizioni. Di conseguenza mi negai quando questi esperti del Museo delle Scienze mi chiamarono e dopo un po' non chiamarono più. Tutto finito? No, perché dopo alcuni anni anche il secondo tronco scivolò a valle, nel greto del torrente, e fortuna sfacciata in quelle settimane lungo il corso del torrente era stata realizzata una provvisoria strada forestale per il transito dei mezzi necessari per creare degli argini e con l'aiuto del trattore dell'Alberto e di suo papà Angelo, l'albero venne recuperato e portato nella mia cascina. Si sparse la voce di questo recupero e della storia che il Museo della Scienza era interessato a vedere questo albero. Lo viene a sapere pure il sindaco di allora e subito valuta di coinvolgere il CNR per lo studio di quel tronco. L'equipe che studiò l'albero era guidata dal dottor Cesare Ravazzi. Dai dati scientifici ricavati risulta che questo albero, un larice, sia vissuto almeno 50.000 anni fa. e che fino ad ora sia l'unico ritrovato sulle Alpi, tant'è che pure la Svizzera e l'Austria ne hanno richiesto dei campioni. Il grande vecchio era vissuto 50.000 anni fa, aveva un'età di circa 280 anni, quando l'ultima grande glaciazione, durata migliaia di anni, lo seppellì e dalla sua prima apparizione sulla frana a quando è stato studiato, sono passati circa 50 anni. Oggi è a disposizione della scienza per studiare il clima e la vegetazione delle Alpi di 50.000 anni fa.
I only wanted to have fun. Learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul.
È Adele che canta Million Years Ago, perché insomma non sono milioni di anni, ma sono sicuramente migliaia di anni quelli che questo tronco, questo grande vecchio, come l'ho chiamato Gioacchino, è rimasto sepolto sotto una frana e sotto chissà cos'altro. Pronto, ciao Gioacchino, buongiorno.
Buongiorno signor Matteo, tutto bene?
Tutto benone, tu come stai?
Benissimo.
Senti, innanzitutto grazie per la foto che ci hai mandato di questo tronco. Ovviamente invito tutti gli ascoltatori ad andare a vederla subito sui nostri social, su Facebook o su Twitter. Cercate Storie di Filosofia Quotidiana e trovate questo tronco che effettivamente sembra, la dico male Gioacchino, sembra un pezzo di carbone lucido.
Infatti ha ragione, perché tende a carbonizzare rimanendo sottoterra.
E dove si trova adesso, Gioacchino, questo grande vecchio?
Allora, questo grande vecchio si trova nella mia cascina, però penso per la fine dell'anno dovrebbe essere esposto in un museo che stanno sistemando a Vilminore, che riguarda tutta la storia della diga del Gleno. Non è legato alla storia del Gleno direttamente, però indirettamente la diga del Gleno, passando con tutta quella enorme massa d'acqua, ha creato molte frane e da questa, una di queste frane è emerso questo tronco. Questo più di uno, perché sono tre o quattro. Poi c'erano tanti pezzi oltre a quello che ho mandato la foto.
Tu tra l'altro li hai seguiti questi pezzi per diversi anni, perché cerchiamo di ricostruire, Gioacchino, tu avevi quanto? 20 anni quando hai visto il primo?
Sì, 20 anni, non avevo ancora fatto il servizio militare, però ero di un procinto di andare al servizio, fare il servizio militare, e vabbè, giravo un giro, mi avevo preso la passione dei fossili, però fossili intesi come sasso proprio.
Certo.
E questo qui invece era legno, era una cosa che non riuscivo poi a rendermi conto che era un fossile, e poi tornando indietro 60 anni fa, ma chi parlava di cose così importanti?
Al punto che infatti il contadino ti dice: ma tuo papà non ti dà niente da fare invece che andare in giro a prendere dei tronchi.
Esatto, ma tutti, avevo persino vergogna io a dirlo, perché era una cosa, allora si pensava al lavoro, tutte le altre cose non avevano importanza.
Certo. Senti, dopo 3 o 4 anni questo pezzo di tronco scivola a valle e se ne va, giusto, e va perduto.
Esatto, sì, io ero riuscito a spostarlo fuori dal corso dell'acqua, però ha un diametro di 60 cm, 2 metri di lunghezza, era quintali, certo. Non c'era la possibilità di recuperarlo. Oggi sono 1000 modi, allora zero, poi non c'era interesse per queste cose.
E però, Gioacchino, pare che il tuo destino sia scritto in quei fossili, perché 25 anni dopo tu recuperi un altro, cioè quello di cui ci ha mandato la foto, che è questo qua, corretto?
Esatto, ne ho mandato due di foto, uno quella più grande, quello più grande, uno quello nero. Certo. Sono stati trovati sempre in quell'area, però in due posti diversi.
Ma quindi gli studiosi adesso vengono nella tua cascina a studiarlo, o ormai diciamo
sì,
gli esami?
Sì, sono venuti anche dall'Austria sono venuti, anche dall'Università di Padova sono venuti perché vogliono studiare questo fossile, in quanto vogliono sapere che tipo di vegetazione c'era 50.000 anni fa.
Certo.
E sono venuti degli esperti di questi argomenti, insomma.
E tu come lo conservi? Dove lo tieni esattamente, Gioacchino? In cantina?
Io ce l'ho nella mia cascina per il momento.
Ma dove sta? Perché su quando... un pallet? Avvolto in una coperta?
Appoggiato sopra due cassette.
Ah,
perché
okay.
Dopo vengono a vederlo d'estate quando ci sono i villeggianti, loro organizzano di andare a vedere il territorio. Fra le cose che vanno a vedere c'è anche questo trucco.
E tu lasci aperta la tua cascina quindi?
No, solamente quando ci sono io.
Ah, ok. Però
no, è organizzato dall'ufficio turistico, mi dice il giorno e l'ora. Anche perché dopo, oltre al tronco, faccio vedere anche la casa, che ha 4 secoli, di conseguenza faccio vedere la storia, come vivevano 4 secoli fa. È un po' tutta una storia.
Ho capito, insomma, metti insieme diversi pezzi di storia tra la casa e il tronco che hai trovato. Cosa hai fatto tu nella vita, Gioacchino?
Io ho fatto l'insegnante.
Hai fatto l'insegnante?
Principalmente l'insegnante, perché ho fatto un po' di tutto, principalmente però il mio lavoro era l'insegnante.
Visto che ne hai parlato tanto della diga del Gleno, ricordiamo la tragedia del Gleno. Sono morte quasi più di 300 persone, ricordo bene.
Sì, 350 persone, poi esattamente non si sa, perché anche come oggi tante persone girano, ma non si sa neanche che hanno una dimora e così via.
Certo.
Però diciamo il grosso, il sicuro, diciamo, sono circa 350 persone.
Ed era ceduta, giusto? Era ceduta la diga?
Sì, era ceduta la diga, proprio appena costruita, non è che aveva 100 anni, appena costruita, ma era costruita, avevano iniziato a costruire in un modo, poi avevano cambiato un ingegnere progettista, aveva cambiato il modo, ma l'aveva costruita su quello che già era stato costruito, di conseguenza su quelle cose... È un po' raffazzonate, diciamo.
Certo, guarda, tra l'altro ho trovato tutto ovviamente online, era il primo dicembre del 1923, quindi sono da poco passati 100 anni, sono 102 anni.
100 anni.
Erano le 7:15 del mattino, tra la Val di Scalve e la Val Camonica, ceduto la diga, sono morte, qui dice, online trovano 356 persone, quindi insomma fu una tragedia importante. Gioacchino, grazie davvero per questa immersione nella storia che ci hai permesso di fare seguendo la tua vita e la vita di questo tronco. Quando vuoi mandarci una storia, sai dove trovarci.
Va bene.
Grazie mille. Ciao Gioacchino, a presto.
Buongiorno.
A presto. Ciao ciao ciao.
Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Lui è Neil Young che canta Old Man e questa settimana, come vi dicevo lunedì, abbiamo di nuovo con noi Ilaria Gaspari.
La storia di Gioacchino è una storia che trovo molto bella per vari motivi, ma forse il principale è che mi fa sentire tutta la vertigine della piccolezza della vita umana al cospetto però di una vita della natura, di una vita botanica, di una vita animale, che in realtà questa vita umana la ingloba in un ciclo immenso e molto più vasto. È la storia di un tronco fossilizzato che a un certo punto, a causa di alcuni imprevisti legati all'agire degli uomini, torna in superficie, ma la sua vita di tronco fossilizzato sarebbe continuata comunque, anche se non fosse venuta allo scoperto. Ed è una vita che ci racconta l'immensità dei cicli che la natura, che ci comprende e ci trascende, ha portato avanti anche senza che noi ne fossimo consapevoli o partecipi. Penso che ci dica di come il pianeta vive e respira al di là di noi, e penso che ci dica anche però qualcosa di una usanza molto antica che mi ha sempre incuriosito, che mi ha sempre colpito, ovvero quella che appunto abitava nell'epica antichissima del Medio Oriente, della Mesopotamia, che poi confluisce anche in altre forme dentro la Bibbia, di datare le vite degli esseri umani all'inizio dei tempi come vite lunghissime. Si parla di re o nella Bibbia di patriarchi che vivono centinaia e centinaia di anni. È chiaro che è un dato e non corrisponde a nulla di reale, ma in un certo senso ho sempre pensato che fosse un modo di dare una forma alla vita degli esseri umani, che chiaramente non partecipa di questa durata immensa, che si avvicinasse al ciclo infinito della natura.
Matteo Caccia racconta.
In uno dei suoi racconti sulle piante, il botanico Stefano Mancuso ha raccontato la storia di una pianta isolata, antica e solitaria, ma anche molto sfortunata. È la storia della acacia del Teneré. Per molti decenni, il poco invidiabile titolo di albero più solitario del mondo è spettato di diritto a un eccezionale campione nell'arte della sopravvivenza in ambienti estremi, l'acacia del deserto del Teneré. Nel mezzo di uno dei luoghi più aridi del mondo, contraddistinto da un'assoluta mancanza di vegetazione, questa acacia, svettando al di sopra della uniforme distesa di sabbia, unico albero esistente per un raggio di centinaio di chilometri, ha per oltre tre secoli rappresentato un punto di riferimento per gli azalai, le grandi carovane di dromedari con le quali le popolazioni Tuareg trasportavano il salgemma dal Mali al Mediterraneo. L'eccezionalità di questa pianta risiede nella sua lontananza da ogni altro albero, in questo caso la lontananza è da qualunque altra pianta, e nella capacità di sopravvivere in uno dei luoghi più ostili del pianeta. Nel nord del Niger, le condizioni climatiche del Teneré sono quanto di più estremo si possa trovare sulla Terra. Per trovare condizioni più difficili bisogna spostarsi su altri pianeti del Sistema Solare. Cominciamo dal nome, il cui significato è già sufficientemente evocativo. Teneré significa infatti deserto nella lingua Tuareg. E se si pensa che si tratta di un'area situata nella parte centro-meridionale del Sahara, il cui nome significa a sua volta deserto, questa volta in arabo, ecco che il nome stesso di questa desolata regione del mondo ci rivela qualcosa della sua essenza. Il Teneré è un deserto dentro al deserto. Un incubo rovente, classificato come zona iperarida, con temperature massime che superano frequentemente i 50 gradi e una delle più basse quantità di pioggia sulla Terra, tra i 10 e i 15 mm all'anno. Il che vuol dire che possono passare diversi anni senza che cada una sola goccia d'acqua. Come se non bastasse, l'acqua è estremamente difficile da trovare, anche sottoterra, e i pochi pozzi disponibili si trovano a centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Al contrario dell'isola di Campbell, qui si ha il maggior numero di ore di sole all'anno, più di 4.000, e secondo uno studio della NASA, il singolo punto più soleggiato della Terra sarebbe un fortino in rovina ad Agadem, nel sud-est del Teneré. In queste condizioni nessuna vegetazione può sopravvivere. Il Teneré è il classico deserto alla Lawrence d'Arabia, centinaia di chilometri di dune sabbiose e nient'altro. Come in un ambiente così poco ospitale si è potuto crescere un albero, è davvero un mistero. L'acacia del Teneré, per essere precisi, un esemplare di Acacia tortilis, era talmente isolato da essere l'unico albero segnalato sulle mappe della regione in scala 1 a 4 milioni. Si ritiene che l'acacia sia stata l'ultimo esemplare di una piccola popolazione di acacie superstiti, sopravvissute da un tempo non tanto lontano, 6.000 anni, in cui l'acqua, non essendo del tutto scomparsa, poteva ancora sostenere alcune forme di vita vegetale. La storia dell'esplorazione europea del Teneré è molto recente. I primi europei a raggiungere i confini furono nel 1850 i membri di una spedizione britannica guidata da J. Richardson. nel 1876 a un tedesco, von Bari, a seguire più o meno la stessa strada di Richardson, poi più nulla. Fino all'occupazione nel 1906 da parte dei francesi della città di Bilma. L'anno successivo una colonna di 2.500 mearisti, cioè corpi militari montati sui dromedari, riesce ad attraversare completamente il Ténéré, seguendo la tradizionale via degli Azzalai, raggiungendo l'albero del Ténéré e incidendo sul tronco la data di quel passaggio, 13 ottobre 1907. Nei resoconti di queste prime esplorazioni, l'albero è spesso menzionato tanto da essere incluso negli anni 30 come importante punto di riferimento nelle mappe militari europee. Una specie di faro nel deserto, necessario per orientarsi in quella altrimenti desolata distesa di sabbia. Rapporto del 1924, l'albero risulta quasi completamente insabbiato. Altre testimonianze raccontano di come i movimenti continui delle dune costringano l'albero a trascorrere molto tempo quasi completamente sommerso nella sabbia. Dobbiamo al comandante Michel Lesur uno dei primi resoconti scritti dell'albero. Arrivando da Agadez, scrive, verso Bilma, il nostro convoglio di automobili arrivò alle 14.30 del 21 maggio del 39 all'albero di Ténéré. Bisogna vedere l'albero per credere alla sua esistenza. Qual è il suo segreto? Come può ancora vivere nonostante le moltitudini di cammelli che ne calpestano il suolo nelle vicinanze? Com'è possibile che ad ogni azzalai che passa i cammelli non ne mangino le sue foglie e le spine? Perché i Tuareg che guidano le carovane di sale non ne tagliano i rami per farne fuochi per il loro tè? L'unica risposta è che l'albero sia tabù e considerato tale dai carovanieri. C'è una sorta di superstizione, un ordine tribale che viene sempre rispettato. Ogni anno gli azzalai si radunano attorno all'albero prima di affrontare la traversata del Ténéré. La caccia è diventata un faro vivente, è il primo o l'ultimo punto di riferimento per l'azzalai che lascia Agadez per Bilma o per chi vi torna. Nel rapporto di Lesur abbiamo finalmente qualche notizia sulle straordinarie caratteristiche che resero questa acacia leggendaria. Scavando un pozzo nei pressi dell'albero, nella speranza di trovare quella stessa acqua alla quale attingeva il nostro albero, i francesi erano stati bloccati da uno strato di granito a 30 metri di profondità che, al contrario, le radici dell'acacia avevano facilmente penetrato. In seguito, radici della pianta erano state trovate ad oltre 45 metri di profondità. Nel 1959 però lo stato di salute dell'albero non è più così felice. Scrive H. Lotte, membro di una missione geografica passata lì accanto. Avevo già visto precedentemente quest'albero tutto verde in fiore. Oggi lo ritrovo spinoso, stento e senza foglie. Non lo riconosco davvero. Aveva due tronchi ben distinti, ora ne ha uno solo. Cos'è successo a questo albero sfortunato? Semplicemente che un camion che andava verso Bilma lo ha investito. Come se non ci fosse abbastanza spazio per passare da una parte all'altra. L'albero tabù, l'albero che nessun nomade avrebbe mai osato toccare, è stato quindi una vittima della meccanica. Insomma, il fatto che nel 1959 l'albero fosse stato investito da un camion è un triste presagio della sua inverosimile fine. Provate a pensarci. Quante probabilità ci sono di essere investiti da un camion nel mezzo del nulla di un deserto quale il Ténéré? Praticamente nessuna. Un albero potrebbe rimanere miliardi di anni fermo nel mezzo di questo deserto e non essere investito mai da nessun mezzo meccanico. Quanti alberi conoscete che siano stati investiti lungo i vostri viali cittadini, nonostante milioni di macchine siano passati loro accanto nel corso dei decenni? Pochissimi. Ecco, ora provate a calcolare quante possono essere le probabilità che uno stesso albero, l'unico albero presente in un deserto per centinaia di chilometri, sia investito non una ma due volte da un camion nel corso di 15 anni. L'8 novembre del 1979, un autista libico ubriaco riuscì a materializzare questa unica possibilità su chissà quanti milioni di fantastigliardi e centrando con il suo camion l'unico albero nel mezzo del nulla e ne decretò la fine. Forse non sarà stato l'albero più solitario del mondo, ma il più sfortunato, sì, senza discussioni. Lui è Ben Harper and the Innocent Criminals che cantano Alone, mentre la storia che vi abbiamo raccontata la racconta Stefano Mancuso nel suo splendido libro L'incredibile viaggio delle piante, pubblicato dalla Terza. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Bachman.
Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la Terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, la sola cosa che duri.
Trai la tua forza da questa terra.
La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri.
La domenica mattina andiamo tutti a zappare con Madre Terra, cronache dall'agricoltura, per scoprire in che modo l'agricoltura affronta la transizione verso il futuro. Perché le sfide sono tante e la zappa non basta. Servono i droni, il tablet, la genetica. In una parola, serve l'innovazione. Il cielo è sempre lo stesso, ma il clima è cambiato. In gioco ci sono redditività, sostenibilità sociale e ambientale. Ascolteremo agricoltori, scienziati ed esperti, perché l'agricoltura è di tutti. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto su Radio 24 tutte le domeniche alle 10.45.
Matteo Caccia racconta.
Come ogni giorno approdiamo alla terza parte della nostra trasmissione, che è quella dedicata alla storia seriale che in questi giorni, in queste settimane, tratta dal podcast Bachman di Emons Edizione. Grazie alla voce di Ilaria Gasperi e al suo team abbiamo scoperto la vita della scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann. Ed è questa, l'amore sboccia nella travagliata vita di Inge in un primo momento con l'arrivo di Max Frisch. Tuttavia, basterà poco tempo per rivelare le profonde incongruenze tra i due. Non riescono a capirsi. E dopo la separazione Inge finirà addirittura in un racconto di Frisch, ritratta però in un personaggio che la ferirà profondamente. Per lo scrittore la fine di questa relazione sarà comunque vissuta come una sconfitta. Dopo la morte di Ingeborg, Frisch le dedicherà un secondo racconto, attribuendole un ruolo decisivo. Ripartiamo ora con un'altra poesia dedicata a Ingeborg, di tutt'altro tono, quello di una cara amica.
Dietro la porta il tuo passo leggero, poi di fronte a lampade a globo bianche file di libri, l'abbraccio pieno di gioia. Il tuo grazioso salotto, il tuo bagno rosa e bianco, non ti proteggeva dalle spiagge stanche, dai mostri di Bomarzo. Le scarpe da uomo ti disturbavano nell'armadio, ma non potevi respirare senza amore. La tua Roma non è morta. Questa in particolare, piena di bancarelle di fiori, piena di barbieri, con l'odore del carbone di legna sotto casa l'inverno. A volte ti vedo ancora intatta. Sei lì, in piedi, lì cammini, nessun bicchiere in mano, non una parola sulle tue labbra. Questi, che avete ascoltato nella mia traduzione, sono i versi di una poesia scritta per Ingeborg Bachmann dalla sua cara amica Marie-Louise Kaschnitz, che, originaria di Karlsruhe, passò gran parte della sua vita a Roma. Kaschnitz fu una scrittrice importante. Nel 1955 aveva vinto il premio Büchner, lo stesso che Inge si sarebbe aggiudicata nel 1964, e Max Frisch, come abbiamo visto, nel 58. Era sposata con un archeologo viennese, Guido von Kaschnitz-Weinberg, conosciuto a Roma. E sempre a Roma era entrata in contatto con Ingeborg Bachmann. Come rivela la poesia, la loro fu una frequentazione assidua e intima, nella casa con le lampade a globo e le lunghe file di libri, un bagno rose e bianco, un salotto vezzoso. La casa di Via Bocca di Leone 60. Via Bocca di Leone, si intitola la poesia. Al 60 di Via Bocca di Leone, oggi ha sede un atelier di moda e pure un bed and breakfast. Siamo nel cuore del quartiere elegantissimo di Via Condotti, ma non è sempre stato così. Questa zona così chic di Roma ha un passato equivoco e un po' gaglioffo. Era una zona di passaggio e di bordelli, un crocevia di incontri, di bravate, di avventure. Come un'insenatura portuale nel pieno cuore della città papalina. E come in un porto, i destini si incrociavano nella ricerca forsennata delle distrazioni e del piacere. E una vita selvaggia, inaddomesticata, ribolliva per queste viuzze. Il toponimo di Via Bocca di Leone ha derivazione incerta. Un leone sospeso su un sarcofago romano sputa acqua di fronte al palazzo Nunez Torlonia, ma la strada si chiamava già così quando lo stravagante principe Torlonia, nobile parvenu dal titolo acquisito, fece restaurare la fontana per completare il panorama di fronte al bel palazzo cinquecentesco. Forse c'entra una fonte periferica da cui l'acqua risorgeva proprio qui, nel centro della città. Di certo, il nome di Via Condotti si deve alle condutture che trasportavano l'acqua fresca, fondamentale per questa zona di alberghi e di poste per cambiare i cavalli. È qui che si fermavano i viaggiatori, gli stranieri. Nella via in cui abitò Inge, hanno vissuto Elizabeth Barrett e Robert Browning. In fondo alla strada, all'Hotel d'Inghilterra, un patriota polacco, stregato dalla storia archeologica di Roma, si è inventato la trama di Quo Vadis, destinato a diventare un romanzo storico di travolgente successo e poi un grandioso colossal peplum. A pochi passi da qui, a Via Margutta, gli artisti, i pittori, gli spiantati, le trattorie dove pranzare per pochi spiccioli. Oggi resiste il Caffè Greco, frequentato ai tempi anche da Inge, che espone dipinti, disegni e fotografie del suo passato glorioso. È un'attrazione per i tanti turisti che passano da queste parti. È ancora un quartiere di stranieri, ha perso però il suo lato selvaggio, quello più spontaneo. È un turismo addomesticato quello che si riversa oggi per le vie. Le erbacce sono state estirpate, c'è posto solo per prati finti. Qui oggi ci sono negozi eleganti e costosissimi, qualche musicista strimpella davanti a un cappello rovesciato. E per l'appunto ci sono i bed and breakfast, come quello il cui nome leggo sul citofono appostata davanti al portone del numero 60. Esce una comitiva di turisti, bermuda e bastoni per selfie. Io mi infilo nell'androne stretto e lungo. La portineria è stata dismessa, in fondo al corridoio scuro c'è una piccola corte. Scende un signore con un carlino. Io, malgrado l'imbarazzo per la mia intrusione, ne approfitto per chiedergli: sa per caso dov'era l'appartamento della scrittrice? Non ne ha idea. Forse, dice, dove ora c'è il bed and breakfast, all'ultimo piano. Non credo fosse all'ultimo piano, in realtà, perché di questa casa parla anche Ginevra Bompiani in Mela Zeta e fa riferimento a un pian terreno.
Si salivano pochi scalini per arrivare da lei. Poi ricordo un ingresso, un salotto e a sinistra una sala da pranzo che dovevo solo sbirciare da fuori durante le cene a cui ci invitava.
Questa doveva essere la famosa sala da pranzo di cui Ginevra ci raccontava nella prima puntata, con la tavola imbandita a cui, per timidezza della padrona di casa, nessuno veniva invitato a sedersi e dunque nessuno si sedeva. La descrizione sembra collimare bene con quella di Marie-Louise Kaschnitz, che la casa la conosceva tanto bene. Chissà che qualche volta non fosse anche riuscita a sedersi, lei, a cena. Sappiamo che erano in confidenza, che Inge la chiamava con il diminutivo di Loi. Marie-Louise Kaschnitz apparteneva a un'altra generazione rispetto a quella di Inge e anche a quella di Ginevra Bompiani, che è nata nel 39 e dunque nella seconda metà degli anni 60 era ancora ventenne. Marie-Louise invece aveva 25 anni più di Ingeborg. Era nata all'inizio del secolo, nel 1901. A Roma si era trasferita negli anni 20. C'era arrivata la prima volta nel 24, quando lavorava in una libreria antiquaria prima, e poi aveva avuto una borsa dall'Istituto Archeologico Tedesco di Via Sardegna, che all'epoca era diretto da Ludwig Curtius, archeologo famosissimo. Lì Marie-Louise conobbe suo marito, Guido, che sposò l'anno seguente. I primi 7 anni del loro matrimonio furono romani. Anche lei probabilmente, arrivando, proprio come Inge 30 anni dopo, non poteva sapere quanto Roma avrebbe segnato la sua biografia. Con qualche breve pausa, qualche periodo passato in Germania o altrove, per tutta la vita di Kaschnitz Roma sarà il centro di gravità, come ricostruisce nella sua tesi di laurea Giuliano Lozzi. E Roma sarà anche il luogo della sua morte. Morirà di polmonite, una polmonite contratta nuotando nel mare a 73 anni nell'ottobre del 74. Sopravvive di un anno alla sua amica Inge.
Johnny Mitchell che canta My Old Man per chiudere questa puntata che abbiamo intitolato Il Grande Vecchio. Ringrazio moltissimo Emons Edizioni e Ilaria Gaspari che ci permettono di raccontare il loro podcast Bachman. Grazie a tutta la redazione, come sempre, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Mi fa, trovo sempre un po' buffo che ogni tanto ricevo dei messaggi sui social, sostanzialmente Instagram perché è l'unico social che ormai utilizzo, in cui mi chiedete dove vanno mandate le storie. Quanti anni, cioè da quanti anni siamo qui? Cioè, nel senso che se uno l'ascolta, se uno vuole mandare una storia è perché ascolta il programma, no? Giusto? E se uno ascolta il programma più o meno sa che c'è un indirizzo email, ma lo ripeto a voi che mi scrivete in DM o come si dice in privato in italiano, Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci le vostre bellissime storie che noi aspettiamo a braccia aperte. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!